Apriamo ora le nostre Bibbie nel settimo capitolo dell'Evangelo secondo Giovanni. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. A questo punto Giovanni inizia a raccontare degli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù e spenderà su questo periodo molto tempo e molta attenzione, evidenziando il fatto che Gesù non cammina più apertamente nell'area della Giudea. Infatti, dal racconto degli altri Vangeli, sappiamo che a questo punto Gesù va prima nell'area di Tiro e Sidone, con i suoi discepoli, poi sulla collina verso Cesarea di Filippi, che è alla base del monte Ermon, ed è proprio sul monte Ermon che Gesù viene trasfigurato. E poi, naturalmente, lì a Cesarea di Filippi, c'è la grande confessione di Pietro. Ora si trova ancora nell'area della Galilea e sta piuttosto lontano, distaccato da Gerusalemme, ad eccezione di quello che andremo a leggere e a meditare qui nel capitolo 7 e che va fino al capitolo 10, quando scende per la festa dei tabernacoli e quando scende per l'ultima visita in occasione della festa della Pasqua, quando poi sarà crocifisso. Quindi a questo punto stiamo per entrare negli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù, prima della sua crocifissione. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. La festa dei tabernacoli era la festa in cui essi ricordavano la salvezza di Dio, il fatto che Dio aveva preservato i loro padri lungo i 40 anni di pellegrinaggio nel deserto. Altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere, perché milioni di persone non avrebbero potuto sopravvivere 40 anni nel deserto. Non c'è modo in cui nel deserto si possa trovare sostentamento per un numero così cospicuo di persone, se non è il Signore che provvede per le loro necessità. Ma il Signore ha provveduto. Egli li ha guidati di giorno attraverso la nuvola e di notte attraverso la colonna di fuoco. Ha provveduto loro delle quaglie. Ha provveduto loro la manna, ha provveduto loro l'acqua che è uscita dalla roccia. E quindi era il tempo della festa, il tempo in cui si celebrava la provvidenza miracolosa di Dio per i loro padri, che li ha preservati durante i 40 anni di vagabondaggio nel deserto. E così questa festa dei tabernacoli, che aveva luogo il 10° mese del nostro calendario, il 7° mese del calendario ebraico, era alle porte. Per cui i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai». Questi fratelli qui sono, non c'è dubbio, i veri fratelli di Gesù, almeno figli della stessa madre, Giacomo, Giuda, Simone. Essi appaiono anche un'altra volta nella storia, quando vengono insieme a Maria per prendere Gesù e strapparlo alle folle. E in questo particolare momento essi non credono alle sue dichiarazioni. Perché non scendi in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano le tue opere? Nessuno infatti fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, mostrati al mondo. Che grande incoraggiamento da parte dei tuoi fratelli. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Allora Gesù disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto», ovvero è questo. Ora Gesù parla della sua ora. Mentre quando generalmente egli parla della sua ora, egli si riferisce alla croce, ora, parlando della sua ora, si riferisce alla stagione, al periodo in cui egli si rivela. Mentre essi dicono: «Perché non scendi giù e ti riveli? Perché non ti mostri, piuttosto che stare nascosto qui nel segreto? Mostrati apertamente». Egli risponde: «Il tempo non è ancora arrivato, ma il vostro tempo è già arrivato. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto». E dette loro tali cose, rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì. Non pubblicamente, ma di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale? Fra le folle si faceva un gran parlottare intorno a lui. Gli uni dicevano: «Egli è un uomo da bene». Altri dicevano: «No, anzi, egli inganna la folla». Nessuno però parlava di lui apertamente, per timore dei giudei. C'era infatti già la minaccia dei capi contro Gesù. Era già stato detto chiaramente che se qualcuno dichiarava Gesù come il Messia, sarebbe stato allontanato dalle sinagoghe. E c'era questa divisione, quindi. Molte persone erano state toccate e guarite da Gesù, e queste dicevano: «È un buon uomo, è una brava persona». E altre dicevano: «No, è un ingannatore, egli sta prendendo in giro la gente». E così era nata questa grande controversia, e Gesù ne era l'argomento. Tutti parlavano di lui e tutti si chiedevano chi fosse veramente. Ma verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e incominciò a insegnare. Egli non si trovava alla festa fin dall'inizio, evidentemente, o almeno non si mostra fino alla metà della festa, 3 giorni, quando inizia ad insegnare. E i giudei si meravigliavano, dicendo: «Come mai costui sa di lettere, senza aver fatto studi? O meglio, come fa quest'uomo a parlare come parlano le persone istruite?» Questo stavano dicendo. In quei giorni, infatti, anche loro avevano quel modo di parlare caratteristico degli intellettuali, molto sofisticato, un po' esclusivo, tipico oggi degli ambienti universitari. E qui Gesù inizia a parlare loro in quel modo tipico degli intellettuali, e quindi pensano: come ha imparato a parlare così senza essere andato all'università? Gesù allora rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Volete sapere come ho imparato? La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato». Gesù di nuovo dichiara di essere stato mandato. «Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, e in lui non v'è ingiustizia». Ora Gesù sta facendo delle dichiarazioni molto serie qui. Egli dice: «Se fossi venuto e avessi iniziato a parlare di me stesso, avrei cercato la mia gloria, perché questo è quello che una persona che cerca gloria fa. Egli parla di se stesso, si vanta di se stesso. Ma se io vengo e cerco la gloria di colui che mi ha mandato, allora quella testimonianza è vera». Ora tra un po' Gesù inizierà a sfidare questa gente, dicendo: «Chi di voi mi può convincere di peccato? Chi di voi può indicare un solo peccato che io ho commesso?» E naturalmente nessuno di loro può. «E perché non potete fare questa dichiarazione? Non c'è ingiustizia in me». E quindi Gesù dice delle cose abbastanza radicali, abbastanza forti, davanti alla gente. E dice: «Non vi ha Mosè dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Dunque perché cercate di uccidermi?» C'è una cosa interessante. Questi uomini stavano accusando Gesù, e naturalmente la cosa si faceva sempre più forte. L'ultima volta che era stato lì, vi ricordate, egli era alla piscina di Betesda e aveva detto al paralitico di prendere il suo lettuccio e di camminare. E quell'uomo aveva in effetti preso il suo lettuccio, aveva iniziato a camminare, e i giudei subito l'avevano fermato dicendo: «È sabato, non puoi portare il tuo lettuccio». E quell'uomo aveva risposto: «Colui che mi ha guarito mi ha detto di prendere il mio lettuccio e di camminare». E dissero: «Chi è stato?» E il paralitico rispose: «Non lo so». Poi Gesù trovò quell'uomo nel tempio e gli disse: «Vai in pace e non peccare più, che non t'avvenga di peggio». E quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. E da quel momento in poi i giudei volevano uccidere Gesù, perché aveva fatto questo in giorno di sabato. E quindi stavano ancora rimuginando su questo, e il loro rancore aumentava sempre di più contro Gesù, il quale era colpevole di aver violato il loro sabato. E così dice: «Guardate, Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la mette in pratica, allora perché cercate di uccidermi?» Siamo stati in Israele circa 3 anni fa, e c'erano alcuni giovani ebrei, nella parte nord di Israele. E questi giovani avevano ricevuto Gesù come loro personale salvatore, e avevano delle riunioni, degli studi biblici nelle loro case. E questi giovani erano sotto una gravissima persecuzione da parte della comunità ebraica. E proprio mentre eravamo là abbiamo saputo che alcuni ebrei avevano fatto irruzione in casa loro, iniziando a distruggere i mobili, a rovinare la casa e infine a picchiarli duramente, perché erano cristiani e perché dal loro punto di vista erano dei traditori, avendo lasciato il giudaismo ed essendo divenuti cristiani. E noi abbiamo saputo di questi cristiani e li abbiamo invitati a venire e a condividere con il nostro gruppo. E noi avevamo alcune guide molto dolci, sempre con il sorriso sulle labbra, che parlavano sempre di Gesù, e Gesù ha fatto questo, e Gesù ha fatto quest'altro, ed erano molto dolci, delle persone veramente squisite. E alcuni dei credenti del gruppo addirittura pensavano che queste persone erano vicine alla salvezza. E quando venne questo giovane ed iniziò a parlare del fatto di essere un ebreo che si era convertito a Gesù, egli prima di tutto disse: prima di parlare con voi e condividere con voi la mia fede in Gesù, che io considero il Messia, vorrei dire qualcosa prima di tutto a questi amici. E iniziò a parlare in ebraico. E nel momento in cui iniziò a parlare, è stato come se versasse acqua gelata sopra le nostre guide. Fu come se una maschera improvvisamente cadesse dalle loro facce sorridenti, che intanto si trasformavano in qualcosa di terribile. Digrignavano i denti, erano pieni di rabbia, e fu veramente terribile. Erano quasi pronti a strapparsi le vesti e a cercare pietre per lapidare quel giovane. E io ho pensato: chissà che cosa gli starà dicendo per causare una simile reazione. E c'era quest'uomo che allora era capo di una forza della difesa israeliana, una persona simpatica, ma per niente religiosa, nonostante fosse un ebreo. Un tipo grande e grosso, una persona molto rispettata, un capo molto rispettato nel nord del paese. Egli faceva parte di un gruppo di uomini dei kibbutz. E mentre il giovane parlava loro in ebraico, questi uomini, anch'essi dei kibbutz, si arrabbiarono così tanto che iniziarono a dire: uccidiamolo, appena se ne va lo uccidiamo, ed erano veramente pronti per farlo. Ma quest'altro nostro amico, quest'uomo grande e grosso, Yoram, disse loro in ebraico: voi rispettate il sabato? Ed essi risposero: no. Siete religiosi? No. Allora perché volete uccidere questo giovane? Solo perché dice che Gesù è il Messia? E riuscì a dissuaderli da non uccidere il giovane, perché riuscì a dimostrare loro che non erano veramente religiosi. Se non siete veramente religiosi, allora qual è il problema? Cos'è che vi dà fastidio? Ed è interessante che qui Gesù dice a questi uomini: Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la osserva. Allora perché cercate di uccidermi? Voi mi accusate di aver violato il sabato, ma neanche voi osservate la legge. Perché volete uccidermi? La folla rispose e disse: tu hai un demone, chi cerca di ucciderti? Gesù replicò e disse loro: io ho fatto un'opera, e ne siete stati tutti meravigliati. Ora Mosè vi ha dato la circoncisione, non già che essa provenga da Mosè, ma dai padri. Infatti, la circoncisione non viene con la legge, ma precede la legge. Infatti viene dai padri, da Abramo. E voi circoncidete un uomo di sabato. Quindi Gesù si sta riferendo a quel miracolo che aveva fatto guarendo quell'uomo un giorno di sabato, quel miracolo che li aveva fatti arrabbiare così tanto, quell'uomo guarito alla piscina di Betesda, la cui guarigione in giorno di sabato ha scatenato l'ira dei giudei che hanno determinato di uccidere Gesù. E Gesù dice: guardate, Mosè vi ha dato la circoncisione, e non che venga da Mosè, perché viene da prima, da Abramo, ma se l'ottavo giorno, il giorno in cui un bambino deve essere circonciso, se l'ottavo giorno capita di sabato, voi comunque lo circoncidete, anche se è sabato. Quindi, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me, perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Ho fatto un'opera di Dio di sabato. Voi fate un'opera di Dio, la circoncisione di sabato. Perché siete arrabbiati con me per aver fatto un'opera di Dio, per aver guarito completamente un uomo in giorno di sabato? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Questo sì che è un buon avvertimento. Quante volte noi siamo colpevoli di giudicare le persone dall'apparenza? o io ho fatto degli errori terribili per aver giudicato secondo l'apparenza. Ho giudicato erroneamente dall'apparenza. E quindi non sono stato giusto, non sono stato corretto per aver fatto questo. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Credono davvero che egli sia il Messia? Come potrebbe essere? Noi sappiamo di dove sia costui. Invece quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Questa era una tradizione che avevano sviluppato, che il Messia sarebbe comparso all'improvviso, dal nulla, una sorta di Superman che appare all'improvviso tra di noi. Ma noi sappiamo da dove viene costui, mentre quando il Cristo verrà, nessuno saprà da dove. Allora Gesù, insegnando nel Tempio, esclamò e disse: «Voi mi conoscete e sapete da dove sono. Tuttavia, io non sono venuto da me stesso, ma colui che mi ha mandato è verace, e voi non lo conoscete. Potete conoscere me, potete sapere che sono cresciuto a Nazareth, ma non conoscete colui che mi ha mandato. Ma io lo conosco, perché io vengo da lui, ed egli mi ha mandato». Notate come Gesù continuamente dichiara il fatto di essere stato mandato, di essere qui in missione. Perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. In questo momento parla della sua ora, e parlerà della sua ora, come l'ora della sua crocifissione. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Il Cristo quando verrà? Farà più segni di quanti ne abbia fatti costui?» I farisei udirono che la folla sussurrava queste cose a suo riguardo. Perciò i farisei e i capi dei sacerdoti mandarono delle guardie per prenderlo. Questa è la prima volta che i giudei decidono di fare qualcosa. Decidono che questo è il momento per mandare delle guardie a prenderlo. Allora Gesù disse loro: «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire». Ora Gesù sta parlando usando verbi coniugati in tempi diversi, e la ragione per cui egli usa tutti questi tempi è che egli trascende il tempo. Egli vive sempre nell'eternità, e a causa della sua trascendenza del tempo, egli è in grado di parlare usando tempi diversi. «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire». Oppure: «E dove sono io voi non potete venire», facendo riferimento al fatto che egli è al di fuori del tempo, eterno. Dicevano perciò i giudei tra loro: «Dove sta per andare che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e ad insegnare ai greci? Cosa voleva dire quando disse: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire?» Di cosa sta parlando? Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Il grande giorno della festa sarebbe l'ottavo giorno, perché la festa dei tabernacoli durava 8 giorni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, senza dubbio là, sul monte dove giaceva il Tempio, dove c'erano migliaia di persone riunite per la festa. Infatti la festa dei tabernacoli era una delle 3 maggiori feste dei giudei, dove tutti gli uomini adulti dovevano venire e presentare se stessi davanti a Dio. Secondo lo storico Giuseppe, circa 2,5 milioni di persone avrebbero potuto radunarsi in quelle feste ai tempi di Cristo. E così potete immaginare la grande moltitudine di persone sul monte del Tempio. Ora c'era un'azione dal grande significato simbolico che veniva fatta ogni giorno della festa. In particolare, Il sacerdote riempiva delle brocche di acqua dalla piscina di Siloe e, cantando i salmi dell'Alleluia, saliva le scale dalla piscina fino al monte del Tempio e davanti alla gente versava queste brocche d'acqua sul pavimento per ricordare al popolo che quando i loro padri stavano morendo nel deserto, Dio li salvò in modo miracoloso, dando loro dell'acqua dalla roccia, quando fu percossa da Mosè. Quindi l'acqua aveva un ruolo molto importante, un ruolo simbolico molto importante nella festa dei tabernacoli. E ricordavano che i loro padri stavano per essere sterminati, ma Dio li preservò e li salvò, dando loro dell'acqua dalla roccia. E Gesù in quel giorno si alzò in piedi e disse: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». E la sete di cui Gesù parla non è una sete fisica e neanche una sete di emozioni, ma quella profonda sete nello spirito dell'uomo, la sete di Dio. Nel profondo ciascun uomo ha quella sete, quel bisogno di una relazione significativa con Dio. E non mi importa chi sei e da dove vieni o dove sei, ogni uomo, nella profondità del proprio cuore, ha sete di Dio. Ci sono persone che provano a coprirla mettendo su una facciata, provano a mettere su uno spettacolo, a recitare, provano a mettere su una maschera, come è tutto a posto, non ci sono problemi, non ho bisogno di aiuto, posso farcela con le mie forze. Ma nella profondità della loro anima c'è un grido, il bisogno di una relazione con Dio. Il classico esempio è quella donna samaritana, così intelligente, così brava, così capace nelle sue risposte con Gesù, fino al momento in cui egli rimuove la maschera. Egli le dice: «Hai detto bene che non hai marito, perché nella realtà hai avuto 5 mariti e l'uomo con cui stai attualmente non è tuo marito». E Gesù rimuove la maschera e quella donna risponde: «Signore, io vedo che sei un profeta. I nostri padri adorano su queste montagne e voi dite che in Gerusalemme bisogna adorare. Ma dove posso trovare Dio?» E sempre nel cuore dell'uomo c'è questa domanda: dove posso trovare Dio? L'uomo ha assetato nel suo spirito, ha assetato di Dio. Ora proviamo spesso a riempire quella sete con le cose materiali, ma non funziona mai. La ragione che sta dietro alla mania del piacere in cui vivono le persone nella nostra società è proprio questa. Stanno cercando in qualche modo di soddisfare quella sete interiore che però è spirituale. La gente cerca di soddisfarla provando nuove emozioni, e questa forse è una delle cause dell'abuso di droga, questa forse è una delle cause dell'abuso di alcol, dell'alcolismo. È interessante notare come l'Apostolo Paolo associ l'alcolismo con l'essere ripieni di Spirito Santo, dicendo: «Non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito». Perché Paolo associa queste due realtà? Perché c'è una relazione molto precisa. Cosa cerca un uomo quando si rivolge alla bottiglia e si ubriaca? Cosa cerca? Cosa desidera? Egli sta cercando un qualche tipo di soddisfazione interiore, pace e tranquillità, la forza per far fronte alla vita. E cosa trova un uomo che è ripieno dello spirito? Proprio pace, proprio forza per andare avanti, per far fronte agli impegni della vita. Egli trova pienezza e soddisfazione. Quindi il confronto che fa Paolo tra queste due realtà diventa così appropriato, pieno di significato. Paolo confronta due cose che apparentemente sembrano molto diverse e nella superficie sono molto diverse, ma quando va in profondità si tratta della stessa questione, la sete dell'uomo. Soltanto che in un caso si tratta di un tentativo che va nella direzione sbagliata. Così Gesù dice: se qualcuno di voi ha sete, venga a me e beva. E questo è l'Evangelo spiegato in semplici termini. Tutto qui. Questo è l'Evangelo. L'uomo che cerca nel suo spirito una relazione significativa con Dio può trovarla se viene a Gesù Cristo. Io conosco la tua sete, tu hai bisogno di Dio, io conosco il tuo bisogno, vieni a me e bevi. E Gesù va avanti e spiega: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Vieni a me e bevi, io soddisferò quel bisogno, io soddisferò quella sete. E non solo soddisferò quella sete, ma farò sì che la tua vita diventi una coppa traboccante. Sapete, ci sono dei tempi in cui, sapete, e questi tempi diventano sempre più frequenti. Non lo so, forse sto diventando vecchio, ma sembrano essere più frequenti. Tempi in cui Dio inizia ad impressionarmi con il suo amore e la sua bontà, e inizia a spandere sul mio cuore, a versare sulla mia vita il suo spirito e il suo amore, fino a quando non dico basta, Signore, oh Dio, non ce la faccio più, è troppo per me. Ti prego di rallentare, non posso resistere ancora molto. Sono sazio, sono pieno, Signore. E lui continua a versare. Signore, va bene, ok, basta, non ce la faccio più. E lui continua a versare. E continua, e continua. E così finisco per essere completamente coinvolto, completamente circondato della gloria di Dio, della sua bontà, del suo amore. È come essere sopraffatti. Che cosa meravigliosa è essere sopraffatti nello spirito. Che cosa gloriosa. Che dire? Da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora nel prossimo versetto Giovanni aggiunge il suo commento. Così abbiamo il commento di Giovanni nell'Evangelo di Giovanni. Egli ci spiega di che cosa stava parlando Gesù. E la sua spiegazione viene dopo anni di osservazione. Al momento in cui Gesù stava parlando non aveva capito. Non aveva capito a che cosa si stesse riferendo. Ma più avanti, quando lo Spirito Santo fu versato sopra la Chiesa e Giovanni iniziò a traboccare della potenza di Dio, dell'amore di Dio, allora egli comprese e seppe con precisione a cosa Gesù si stava riferendo in questo momento. E perché egli scrisse dopo l'esperienza dello Spirito Santo, dopo la Pentecoste, è stato in grado di darci la spiegazione di quello che Gesù stava dicendo. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato. Quindi Giovanni ci dice che Gesù stava parlando dello Spirito Santo. E cosa stava dicendo dello Spirito Santo? Stava dicendo che sarebbe stato come un fiume, come un torrente di acqua viva, la quale sarebbe scaturita, sgorgata dalla vita di una persona. Ora, puoi dire che hai questo tipo di relazione con lo Spirito Santo? Ora, nella Scrittura vedo che c'è una relazione triplice del credente con lo Spirito Santo, ed è designata da tre differenti preposizioni nel greco. La prima preposizione è para. Gesù disse ai suoi discepoli: io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi, para, e sarà in voi. La preposizione in greco è in, quindi due preposizioni qui, egli è con voi. Prima della nostra conversione lo Spirito Santo era con noi. È stato lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato. È stato lo Spirito Santo che ci ha indicato che la soluzione era Gesù. È stato lo Spirito Santo che ci ha attirati a Gesù. perché nessuno può venire se non è lo Spirito che lo attira. E quando lo Spirito Santo mi ha attirato a Gesù e io ho aperto il cuore e ho invitato Gesù a venire nella mia vita, allora lo Spirito Santo venne nella mia vita e ha iniziato ad abitare dentro di me, e lo Spirito Santo ha iniziato a dimorare in me. Quindi era con me prima della conversione e mi ha attirato a Gesù. Poi è venuto nella mia vita, nel mio cuore, nel momento in cui ho accettato Gesù. E ha iniziato a lavorare in me. Ha iniziato a insegnarmi ogni cosa. Ha iniziato a conformarmi nell'immagine di Gesù. Ha iniziato quell'opera gloriosa nella mia vita. Ma leggo nella Scrittura che c'è anche un'altra relazione che il credente può avere con lo Spirito Santo. E si trova prima di tutto nel comandamento che Gesù diede ai suoi discepoli, di aspettare a Gerusalemme, di aspettare la promessa dal Padre. Perché Gesù disse: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E qui la preposizione è epi, che significa sopra, al di sopra, che ricopre, come copertura. Quando lo Spirito Santo inizia a coprire, a rivestire la tua vita, la potenza dello Spirito ti riveste. Questo è ciò a cui si riferiva Gesù, questa terza relazione. E quando lo Spirito che compie la sua opera dentro di me ora inizia a scorrere fuori di me, in modo che possa raggiungere gli altri, e gli altri iniziano a ricevere il beneficio dell'opera di Dio nella mia vita. Dio deve prima lavorare in me, questo viene prima, ma Dio non si ferma mai là, egli non è mai soddisfatto solo lavorando in me. Dio desidera che la mia vita diventi uno strumento attraverso il quale egli possa lavorare, perché egli vuole operare attraverso di me. Dio desidera che la mia vita diventi un canale attraverso cui il suo amore e la sua potenza possano scorrere verso un mondo bisognoso. Quindi di cosa parlava Gesù? Parlava dello Spirito Santo, in questo senso, dello Spirito Santo che sgorga dalla tua vita come un torrente di acqua viva. Diversi anni fa stavo lavorando con un uomo che aveva passato il weekend in un ritiro con un gruppo di giovani, e lui era lì per dare una mano. E il lunedì, mentre lavoravamo, disse: sai, ho avuto qualche problema questo weekend al campeggio dove stavo lavorando, dove facevo da consigliere. Io dissi: qual è il problema? E gli rispose: beh, uno dei responsabili stava parlando ai ragazzi e diceva loro che stando là potevano fare delle bellissime esperienze con il Signore, avvicinarsi maggiormente a Lui ed essere riempiti con lo Spirito Santo. Ma quando sarebbero tornati a casa, disse, vostra madre vi chiederà di fare qualcosa e voi direte: oh no, non voglio farlo. E disse che a causa di una simile attitudine un po' dello Spirito sarebbe scivolato via, fuoriuscito, e forse avrebbero detto una bugia o qualche altra cosa brutta, e ancora un altro po' dello Spirito sarebbe scivolato via, e che dopo un po' lo Spirito sarebbe scivolato via completamente, e quindi avrebbero dovuto essere di nuovo riempiti. Poi disse: tutto questo non mi è sembrato completamente corretto, ma non riuscirei a indicare esattamente cos'è che non mi quadra. Io dissi: beh, non conosco nessun versetto nella Scrittura che si riferisce allo Spirito di Dio che scivola via dalla tua vita, ma conosco un versetto che dice che lo Spirito Santo sarebbe sgorgato come un fiume d'acqua viva. Questa è la relazione che voglio. Voglio solo che lo Spirito Santo sgorghi dalla mia vita come un fiume d'acqua viva. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Gesù disse che lo Spirito non poteva venire fino a quando egli non sarebbe andato via. Ma quando sarò andato via, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore. Quindi lo Spirito Santo sarebbe venuto solo dopo che Gesù era stato glorificato, asceso al Padre, quindi naturalmente nel giorno di Pentecoste Pietro spiegò che cosa era successo e disse: questo stesso Gesù che Dio ha risuscitato siede ora in cielo con Dio e ha mandato questo che voi vedete. Quindi la prova che Gesù era andato al Padre era proprio questa, il fatto che aveva versato lo Spirito Santo sulla Chiesa. Molti dunque della folla, udite queste parole, dicevano: costui è veramente il profeta, riferendosi alla profezia in Deuteronomio, dove Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Mosè promise che sarebbe venuto un altro profeta. Ora la cosa interessante è che quando parli con molti ebrei oggi, la maggior parte degli ortodossi ti dirà che loro non credono che il Messia sia il figlio di Dio, ma il Messia sarà per loro un uomo, proprio come Mosè. E dicono questo proprio per questo versetto: l'Eterno susciterà per te un profeta come me. Così dicono che sarà un uomo come Mosè, un uomo che Dio ha unto per guidarli fuori dalla prigionia, dalla cattività. Quindi Dio ungerà un altro uomo e di conseguenza stanno aspettando un uomo. E quale sarà per loro il segno? Loro aspettano l'uomo che ricostruirà il Tempio. Loro credono che quando il Messia verrà, egli li aiuterà a ricostruire il Tempio. Ed è così che loro lo riconosceranno, un uomo che li aiuterà a ricostruire il Tempio. Costui è il profeta, dissero dunque, il profeta di cui parla Mosè nella profezia. Altri dicevano: costui è il Cristo. Alcuni invece dicevano: viene forse il Cristo dalla Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme? Evidentemente loro non sapevano che Gesù veniva da Betlemme, che Maria e Giuseppe erano andati fin là, naturalmente per essere registrati, perché era della casa e della famiglia di Davide. E proprio in Luca vediamo la genealogia di Gesù attraverso la linea di Maria e scopriamo che sia Giuseppe che Maria erano della famiglia di Davide. Quindi Gesù era sia discendente di Davide, sia nato a Betlemme. Ma ci fu questa divisione tra la gente a causa sua. E questo è sempre vero. Gesù sempre continuamente divide gli uomini. In quel caso egli deliberatamente stava dividendo gli uomini. Egli stava dicendo cose forti, radicali, che dividono gli uomini. Gesù disse a Marta: io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Come vedete, egli sempre dice queste cose così radicali. E poi dopo immediatamente lancia la sfida: credi tu questo? Ora, facendo questa domanda, credi tu questo? Gesù deliberatamente creava una divisione. Anche ora, in questo preciso momento, mentre sto parlando, le persone sono divise. Divise tra coloro che credono e coloro che non credono. E così la divisione che egli stava creando allora è la divisione che arriva fino a oggi. Coloro che credono e coloro che non credono. Coloro che hanno vita eterna e coloro che non hanno vita eterna. Coloro che hanno una speranza, coloro che non hanno speranza. Gesù crea sempre divisione tra gli uomini. Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano prendere, cioè arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessun uomo ha mai parlato come costui. Perciò i farisei risposero loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, che non conosce la legge, è maledetta. Nicodemo, uno di loro, colui che era andato di notte da Gesù, disse loro: la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? Essi risposero e gli dissero: Sei forse anche tu Galileo? Ricerca le scritture e vedrai che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta. E ciascuno se ne tornò a casa sua. E Gesù se ne andò al monte degli Ulivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio. Ora, la festa è finita, la festa dei tabernacoli, capitolo 7. Ma Gesù ritorna al tempio il giorno dopo. E tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Notate che i rabbi sedevano sempre quando insegnavano. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. L'abbiamo presa, l'abbiamo colta sul fatto. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova, e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Ora ho due tipi di problemi, anzi un problema, con questa storia e poi un commento. Questo è il problema. Dov'era l'uomo? Perché questi uomini l'avevano colta in flagranza, e secondo la legge di Mosè entrambi dovevano essere lapidati. Perché dunque avevano portato solo la donna, se erano stati colti in flagranza? Quindi c'era un'ingiustizia di base. Avrebbero dovuto portare anche l'uomo. Ecco invece la domanda. Cosa stava scrivendo Gesù sulla sabbia? Naturalmente la scrittura non ce lo dice, quindi possiamo solo immaginarlo, fare delle congetture. La mia ipotesi è che, a partire dal più anziano, il più anziano di quei farisei nella folla, uno di quelli che stava spingendo e sfidando Gesù, la nostra legge dice lapidatela, e tu che cosa dici? E quest'uomo stava là e insisteva, tutto infervorato, tutto indispettito. E io penso che Gesù probabilmente scrivesse sulla sabbia il suo nome, non so, Levi. E poi, martedì scorso alle 2 del pomeriggio, perché stavi... E poi sapete, cominciò a scrivere ciò che Levi stava facendo l'altro giorno alle 2 del pomeriggio. E Levi: mi ricordo che mia moglie voleva che prendessi il pane, è meglio che vada. E sparì. È scritto che quelli furono convinti e se ne andarono uno ad uno. Quindi probabilmente, dopo che Levi se n'è andato, Gesù scrive di Simone e inizia a scrivere i peccati di Simone fatti il giorno precedente. E Simone, tutto imbarazzato, scappa via. E così per tutti, dal più vecchio al più giovane. Gesù inizia a scrivere i loro nomi e le cose che avevano fatto, perché furono tutti quanti convinti, uno per uno, nella loro coscienza, e se ne andarono uno per uno, a partire dal più anziano fino al più giovane, fino a quando non rimase che la donna. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. Gesù allora le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Questo è importante. Vai, ma non dimenticare anche e non peccare più. Questo non è permettere il peccato, o assecondarlo, o far finta di nulla. Gesù disse: Dio non mi ha mandato nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. E chi crede in me non è condannato. E qui abbiamo una donna colta in flagranza, mentre commette un peccato che conduce alla morte secondo la legge di Mosè. Ma Gesù le sta dicendo: io non ti condanno, perché io non sono venuto per condannare, sono venuto per salvare. E qui egli dimostra il suo ministero glorioso, cercare e salvare ciò che era perduto. Quella donna non aveva bisogno di essere condannata, aveva bisogno di essere salvata, e noi non abbiamo bisogno di essere condannati, abbiamo bisogno di essere salvati. In Romani al capitolo 8 leggiamo una domanda retorica. Al versetto 33 è scritto: chi accuserà gli eletti di Dio? E poi: chi è colui che li condannerà? È vero che molti credenti vivono sotto la condanna, ma chi è colui che condanna? Se tu sei un figlio di Dio e stai vivendo sotto condanna, è perché Gesù ti sta condannando? Dio ci aiuti a liberarci da questo stereotipo, da questa immagine di Dio come uno che sta aspettando che noi facciamo qualcosa di sbagliato in modo da poterci punire. Spesso noi trasferiamo su Dio l'immagine di Babbo Natale, lo trattiamo come Babbo Natale. Tutte le nostre preghiere servono per avere buoni doni da Lui. Dimmi cosa vuoi oggi, dimmi cosa vuoi per Natale, bambino. Quindi le preghiere solo per ottenere cose da Dio, le cose che noi vogliamo. Ma nell'immaginarcelo in questi termini, ce lo immaginiamo anche come uno che fa differenza tra buoni e cattivi. E perché sappiamo di essere stati cattivi, ci sentiamo colpevoli dei nostri peccati. Sentiamo anche che Dio ci sta condannando. Chi è che condanna? Paolo non ci dice chi è che condanna, ma dice chiaramente chi è che non condanna. Egli scrive: Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Egli non ci sta condannando, egli sta pregando per noi. E Gesù non condannò quella peccatrice, ma le disse: neanch'io ti condanno, vai e non peccare più. E Gesù di nuovo parlò a loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Aveva detto: io sono il pane della vita, ora dichiara di essere la luce del mondo. Egli sta facendo dichiarazioni forti. Chi mi segue, egli non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dichiara di essere stato mandato dal Padre. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel tempio. E nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete, e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei: vuole forse uccidersi, perché dice: dove vado io, voi non potete venire? Ed egli disse loro: voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Di nuovo Gesù sta facendo dichiarazioni forti, radicali, sta dichiarando loro apertamente la verità. E qual è la verità? Se non credete in Lui, morirete nei vostri peccati. Dio infatti ha provveduto il perdono per i nostri peccati, ma quel perdono viene credendo in Gesù Cristo. E se tu non credi in Lui, allora non c'è perdono e tu morirai nei tuoi peccati. E se tu morirai nei tuoi peccati, tu sei perduto. Allora essi gli dissero: chi sei tu? E Gesù disse loro: proprio quello che vi dico. Ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlava loro del Padre. Quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, e si stava riferendo a quando Gesù sarebbe stato innalzato sulla croce, a quando avrebbero crocifisso il Figlio di Dio, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Che dichiarazione straordinaria è in grado di fare Gesù. Oh, mi piacerebbe tanto poter fare una tale dichiarazione, anche solo per un giorno. Mi piacerebbe poter dire: faccio sempre le cose che gli piacciono. Ora il Padre ha testimoniato di Gesù: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E Gesù dice: non c'è ingiustizia in me. Io faccio sempre le cose che gli piacciono. E tra un po' dirà: chi di voi mi convince di peccato o mi mostra un peccato che ho commesso? Io faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Quindi se credete in me, dimorate nella mia parola, e se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: diventerete liberi? Beh, nel momento stesso in cui stavano parlando, erano sotto la schiavitù dei Romani, ma non se ne accorgevano, o meglio, non lo volevano ammettere, non lo volevano riconoscere, e questo era uno dei loro problemi. Essi continuamente si ribellavano contro l'autorità romana, fino a che nel 70 d.C. la nazione è stata completamente distrutta, annullata, a causa di questa attitudine. Noi non siamo schiavi di nessuno. Tito venne con le sue legioni e distrusse tutto. Ma è interessante notare lo spirito di questo popolo. Noi siamo progenie di Abramo e non siamo schiavi di nessuno. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come puoi dire: diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Dite tanto di essere liberi, ma se commettete peccato voi siete schiavi del peccato. In Romani al capitolo 6 è scritto: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Pensiamo a quanto velocemente una persona può diventare schiava del peccato, come il peccato può presto appropriarsi della vita e iniziare a controllarla. Se tu ti offri, se tu offri il tuo corpo al peccato, esso può prendere un tale dominio su di te che tu diventi suo schiavo. E noi vediamo continuamente le persone rese schiave dal peccato. E Gesù lo dichiara qui: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Voi dite di essere liberi? Oh no, voi siete schiavi del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quanto amo la mia libertà in Gesù Cristo, la mia libertà in Lui. E in effetti l'amo così tanto che la proteggo e custodisco molto attentamente. Spesso il problema che molti hanno è che non apprezzano la loro libertà e non la custodiscono. Ora c'è la libertà di fare e la libertà di non fare. Personalmente la libertà che preferisco è la libertà di non fare, perché molte volte quando esercito la mia libertà di fare, dopo un po' perdo la libertà di non fare. Così è importante il come esercitiamo la nostra libertà. Ringrazio Dio che non devo bere, non sono obbligato a bere. Grazie a Dio che non sono obbligato a fare queste cose. Molti invece non riescono a controllarsi, sono obbligati a fare queste cose, diventano schiavi di queste cose, semplicemente perché non riescono a smettere. Sono libero, non devo farlo per forza, e ho questa libertà, la libertà di scegliere di non farlo. Sono stato reso libero dal Figlio di Dio. L'Apostolo Paolo parlò del custodire, del preservare la propria libertà. Egli disse: ogni cosa mi è lecita. Io sono libero, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Se io esercito la mia libertà facendo qualcosa che mi porta sotto la sua influenza, sotto il suo potere, in realtà sto sacrificando la mia libertà. Non sarò più libero, ma sarò sotto l'influenza e il potere di questa cosa, di questa abitudine o qualsiasi altra cosa. Diventerò controllato da essa. Diventerò schiavo del peccato. Ma quando il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E grazie a Dio, egli ti può liberare da ogni legame, da ogni schiavitù del peccato. Egli ti può liberare dalla droga, ti può liberare dall'alcol, ti può liberare da ogni potere del peccato, da ogni cosa che sta controllando la tua vita. Basta con l'essere servi del peccato. Gesù ti può liberare in questo momento da qualunque cosa ti sta controllando, ti sta legando, ti sta dominando e ti sta trattenendo sotto la sua influenza, sotto il suo potere. Colui che viene liberato da Gesù è veramente libero. Oh, quanto amo la mia libertà! Io so che siete progenie di Abramo. Ora, essi avevano detto prima: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. E Gesù qui dice: io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Oh no, non è così, dice Gesù. Com'è possibile che sono progenie di Abramo e però Abramo non è loro padre? Perché Gesù sta parlando sia in termini fisici che in termini spirituali. Essi sono, è vero, progenie di Abramo, ma questo non li fa essere anche figli di Abramo in senso spirituale, perché Abramo è padre di coloro che credono. Egli è stato il progenitore di molte nazioni. Da Abramo sono venuti, per esempio, gli Ismaeliti. Essi erano progenie di Abramo, ma non erano figli di Abramo, figli della promessa. Così Gesù sta parlando dei figli spirituali e della progenie fisica di Abramo, e c'è una grande differenza. E persino a questi giudei Gesù sta dicendo: sì, voi siete progenie di Abramo, ma egli non è realmente vostro padre. Spiritualmente non siete figli di Abramo, perché non credete, e questo fa la differenza. Così io so che siete progenie di Abramo, che discendete da lui. Ma vedete, voi cercate di uccidermi, perché la mia parola non ha posto in voi. Essi dissero, il padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Abramo non ha cercato di uccidermi. Egli ha creduto alla parola di Dio, e Dio gli ha messo questo in conto di giustizia. Voi non avete creduto alla mia parola, alla verità, perciò non state facendo quello che fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro. Perciò essi gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione. Ora, questo potrebbe essere un riferimento alla nascita di Gesù. Essi, con queste parole, forse stavano dichiarando che Gesù era nato al di fuori del matrimonio. Noi non siamo figli di fornicazione. E potrebbe essere che la storia di Maria fosse girata un po', che Giuseppe non era il vero padre di Gesù. Ed essi non credevano che egli era stato concepito dallo Spirito Santo. E quindi lo stavano accusando, in altre parole, di essere nato al di fuori del matrimonio. Ora la Bibbia dichiara che Maria era una vergine e che la nascita di Cristo fu un miracolo divino, perché la potenza dell'Altissimo venne sopra di lei e Gesù era figlio di Dio, nato attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quindi sembra che qui questi uomini stiano disprezzando Gesù per la sua nascita. Da questo può venire un'interessante conclusione. Nei racconti della Bibbia intorno a Maria, la madre di Gesù, scopriamo che si tratta di una delle donne più sorprendenti che abbia mai vissuto. Sicuramente la donna più benedetta che abbia mai vissuto. Quando fece visita a sua cugina Elisabetta, nella regione montuosa, in una città di Giuda, ella disse, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, e per questo tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata. Perché? Perché Dio le diede l'onore e il privilegio più alti che una donna possa mai avere. Dio scelse lei come strumento per portare suo figlio nel mondo. Che grande onore! Ma nello scegliere, Dio sicuramente ha fatto la scelta più saggia e senza dubbio ha scelto la giovane dal carattere e dalle virtù più nobili. E questo è dimostrato in quello che ha chiamato il Magnificat di Maria, Luca capitolo 1, dove la sentiamo dire «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva». E poi continua con una lode gloriosa e magnifica verso Dio, che esprime la profondità di un carattere e un animo assolutamente meravigliosi. E in seguito, in tutti i racconti in cui c'è Maria, viene presentata in un modo veramente ammirabile, tranne che qui. Noi non siamo nati da fornicazione, mentre tua madre ti ha partorito al di fuori del matrimonio. Ora, dato questo carattere ammirabile di Maria, e conoscendo la psicologia di una madre, del suo amore per un figlio, non c'è niente nel mondo che eguaglia l'amore di una madre per il proprio figlio. Mentre Gesù era sotto accusa per essere crocifisso, Maria avrebbe potuto mettere fine all'intero processo, molto velocemente, molto semplicemente, quando ella vide che le cose iniziavano ad andare contro suo figlio, che stava per essere condannato, per essere crocifisso. Ella avrebbe potuto tranquillamente presentarsi davanti a Pilato e dire, aspetta un attimo, fermati, ti dico io chi è suo padre. E avrebbe potuto nominare il padre di Gesù, un padre terreno, e sono sicuro che se avesse potuto l'avrebbe fatto, conoscendo l'amore di una madre. Ma non ha potuto. Era senza speranza. Ha dovuto vederlo morire, perché non c'era modo di liberarlo, dicendo il nome di un padre terreno, perché era figlio di Dio. E questa è una delle argomentazioni più efficaci della nascita virginale di Gesù. Il fatto che Maria non poteva liberarlo dalla condanna, nominando un padre terreno, perché egli non aveva padri terreni, era nato da Dio. Ma qui vediamo che questi uomini stanno tirando fuori questa calunnia su Gesù. Noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Aveva ripetuto tante volte, colui che mi ha mandato, colui che mi ha mandato. Ora dice loro chiaramente, chi è che l'ha mandato? Se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Una piena dichiarazione di Gesù, che Lui è proceduto ed è venuto da Dio. Ci sono alcuni che dicono Gesù non ha mai dichiarato di essere il figlio di Dio. Aspetta un attimo. Proprio qui egli sta proclamando e dichiarando apertamente «Io sono proceduto e sono venuto da Dio». Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre. Loro avevano detto che Dio era loro padre. Ma Gesù dice loro che è il diavolo il loro padre. E volete fare i desideri del padre vostro. Il desiderio di Satana è distruggere Gesù. E voi lo farete. Egli fu omicida fin dal principio. E voi mi ucciderete. Non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ora questa è una cosa veramente dura da dire. Tu che stai ascoltando? Tu stai ascoltando la parola di Dio? O pensi semplicemente, oh no, parole come altre? Ma la parola di Dio sta parlando al tuo cuore. La stai ricevendo. Sta riscaldando il tuo cuore. Ti sta nutrendo. O è semplicemente una cosa come le altre? È facile dire chi è tuo padre. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Allora i giudei gli risposero e gli dissero, «Non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone?» Gesù rispose, «Io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Or io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno». Gesù non lascia stare per la loro durezza, non rinuncia. Piuttosto affonda il coltello. Non ha timore della controversia. La dice tutta la verità, fino in fondo. Guardate che dichiarazione radicale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei dissero, ora conosciamo che tu è un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Gesù viene spesso frainteso, perché parla di cose spirituali. Mentre le persone che gli stanno davanti comprendono solo le cose materiali. C'è una definizione della morte biblica, spirituale, e una definizione materiale della morte. E da una prospettiva materiale, la morte è definita come la separazione della coscienza, della mente di un uomo dal suo corpo. Quando la strumentazione che registra l'attività cerebrale evidenzia un tracciato piatto, significa che non c'è attività. se dopo 24 ore il tracciato è ancora piatto, e se dopo vari altri test il tracciato è sempre piatto, significa che non c'è nessuna attività nel cervello, che quella persona è clinicamente morta. Il cervello o la coscienza della persona è dipartita. Non c'è attività mentale, è morta. La sua coscienza è ora separata, o meglio ha lasciato il suo corpo. Ora, la definizione spirituale della morte è la separazione della coscienza da Dio. Perciò la Bibbia dice che se le persone vivono solo per il piacere, sono morte mentre vivono. Quindi se il piacere è il vostro Dio, se il piacere è il vostro obiettivo finale, se state vivendo semplicemente per il piacere, allora le vostre coscienze sono separate da Dio, quindi siete morti, anche se continuate ad essere vivi da un punto di vista umano. Ma siete morti perché le vostre coscienze sono separate da Dio. Quindi Gesù fa riferimento a quella definizione spirituale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Non sarò mai separato da Dio. Posso lasciare questo corpo, ma non sarò morto. Anzi, sarò più cosciente di Dio di quanto non sia mai stato, perché sarò proprio lì alla presenza di Dio. E sarò vivo, molto vivo. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte, in eterno. Io ci credo completamente. Io credo che un giorno lascerò questo corpo e la gente leggerà: Chuck Smith è morto. Questo in poche parole, ma non è corretto. Se dovessero dirla correttamente, dovrebbero scrivere: Chuck Smith non abita più qui, si è trasferito da una vecchia tenda decrepita ad un meraviglioso palazzo, un castello. Non sarò morto, sarò molto vivo, lì alla presenza di Dio, nel suo regno eterno. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore, ma siamo fiduciosi, e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Così un giorno traslocherò, dalla tenda alla casa, non morto, ma solo trasferito. Ora conosciamo che tu hai un demone, dissero i giudei. Abramo e i profeti sono morti, tu invece dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte in eterno. Ora fecero una dichiarazione sbagliata intorno ad Abramo. Vi ricordate quando Gesù parlava con i sadducei e fece loro questa domanda? Loro erano quelli che, vi ricordate, non credevano nella resurrezione, negli spiriti e negli angeli. Com'è che Dio parlò a Mosè al pruno ardente dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. L'assunto che Abramo era morto era quindi sbagliato. Abramo era vivo in quel momento. Infatti, egli stava confortando tutti quelli che stavano aspettando il Messia. Luca capitolo 16. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, e qui viene consolato. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È mio padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Ma voi non l'avete conosciuto. Io però lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Oh, oh, oh. Questa è la sua dichiarazione aperta e chiara della sua divinità. Gesù usa ora il nome dell'Iddio eterno. Quando Mosè disse: «Chi dirò che mi ha mandato?» il Signore rispose: «Io sono colui che sono». Dirai: «L'Io sono mi ha mandato», il nome che esprime l'eterna natura di Dio. «Non hai neanche 50 anni e intendi dire che Abramo ti ha visto?» Gesù disse: «Prima che Abramo fosse nato, io sono». Ora essi compresero molto bene cosa stava dicendo Gesù. Infatti, presero delle pietre per lanciargliele, per lapidarlo, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Ora, quando è che Abramo ha visto Gesù? «Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide, e se ne rallegrò». Quando l'ha visto Abramo? È molto probabile che questo sia un riferimento a Melchisedec nell'Antico Testamento, perché quando Abramo tornò dalla vittoria sui 5 re, si presentò il re di Salem, il re della pace, che gli andò incontro e gli diede pane e vino, quindi ebbe comunione con lui. E Abramo gli diede la decima di tutto quello che aveva, un decimo di tutto quello che aveva preso. Ora questo sacerdote dell'Antico Testamento, Melchisedec, era chiamato sacerdote dell'Altissimo. Fu onorato da Abramo, e Abramo gli diede parte delle sue proprietà, la decima di tutto quello che aveva, ed è molto probabile che Melchisedec è ciò che viene definito una teofania, cioè l'apparizione di Dio nell'Antico Testamento nella forma di Gesù Cristo. «Prima che Abramo fosse nato, io sono». E Abramo giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha visto. Ci sono altre prove che mostrano che Melchisedec poteva essere Gesù Cristo. Egli, per esempio, non aveva genealogia. Egli non veniva dal sacerdozio levitico, perché Levi non era ancora nato. Infatti Levi era un discendente di Abramo, e da Levi è venuta la famiglia dei sacerdoti. Quindi è possibile che Melchisedec fosse in realtà un'apparizione di Gesù ad Abramo. C'è un'altra possibilità, ed è che quando l'angelo del Signore venne per distruggere la città di Sodoma, se leggiamo attentamente il testo, scopriamo che Abramo stava parlando con Yahweh, o con Gesù Cristo. Egli stava intercedendo per le città di Sodoma e Gomorra. Che succede se ci sono 50 giusti? Distruggerai il giusto insieme con l'empio? E se leggiamo attentamente, scopriremo che Abramo si sta rivolgendo a Yahweh, e Yahweh sta rispondendo ad Abramo. Quindi è possibile che in quel momento Abramo abbia visto Gesù e abbia gioito nel vedere il suo giorno. Ma è certo che Gesù esisteva fin dal principio e che fu manifestato anche durante il tempo dell'Antico Testamento. E questo è un elemento molto interessante.